Di regia. Andiamo subito dal direttore Xavier Cobelli. Ciao direttore.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno a chi ha la bontà di seguirci.
Prima le note liete, la Lazio sorride, ma lo fa con Immobile che intanto era stato un po' messo da parte, tant'è che fin quando non c'era Immobile non benissimo onestamente la Lazio e quindi continua a dimostrare un po' di difficoltà, poi entra Ciro Immobile e la musica cambia. Che fotografia facciamo qui in casa Lazio, direttore?
Sai, dipende da quale angolazione si voglia valutare la decisione di Sarri, perché alla fine ha avuto ragione lui. Evidentemente le condizioni attuali del capitano della Lazio hanno suggerito al tecnico biancoceleste di impiegarlo non dall'inizio della partita, ma di inserirlo al momento giusto. Il momento giusto, si è visto, ha ancora una volta consacrato questo straordinario attaccante, vorrei ricordare, per 4 volte capocannoniere del nostro campionato, con la doppietta di ieri, l'ultima gli era riuscita nel febbraio scorso contro la Salernitana, a 202 reti in maglia biancoceleste. Davvero è un'icona non soltanto della Lazio ma del calcio italiano, uno dei migliori attaccanti espressi dal nostro football negli ultimi 20 anni, e per la Lazio questo è un traguardo molto importante sia sotto l'aspetto sportivo di prestigio, la qualificazione centrata agli ottavi di finale di Champions League, sia sotto l'aspetto squisitamente economico finanziario, significa essersi assicurati già sin d'ora un introito oscillante tra i 50 e i 55 milioni di euro, market pool escluso, e sia dal punto di vista della reazione psicologica della squadra alla sconfitta patita contro la Salernitana e ai giorni di burrasca che abbiamo registrato come fatalmente doveva accadere in casa biancoceleste, ma questa vittoria, e la vittoria come sempre accade, sistema molte cose.
Esatto, poi Ciro Immobile insomma diventa salvatore della patria ancora una volta. Il rapporto tra Ciro Immobile, i suoi tifosi, la Lazio, Lotito, Sarri, come lo inquadri direttore quest'anno?
Beh, intanto i tifosi della Lazio, la schiacciante maggioranza dei tifosi della Lazio evidentemente non hanno mai fatto mancare il loro sostegno psicologico ad un attaccante, perché nella carriera di un grande bomber può capitare di vivere periodi durante i quali la palla non entra in porta, nella porta avversaria, in qualunque modo la si calci o la si colpisca, e questo è assodato e mi pare che l'aneddotica al riguardo sia sterminata. Detto questo, è evidente che in questa stagione, a causa dei problemi fisici che hanno assillato sin dall'inizio il capitano della Lazio, questi non abbia potuto offrire e fornire quel rendimento al quale ci aveva abituato e aveva abituato i propri sostenitori e la propria squadra. Ma nel momento topico, e qui si vede la differenza fra un campione e un calciatore che campione non è, il suo contributo è risultato determinante, perché questa qualificazione agli ottavi finali della Champions League vale davvero un tesoro, letteralmente un tesoro.
Sì, moltissimo, quindi adesso bisognerà vedere, bisognerà fruttare e spendere bene questo tesoro in tutti i termini, in tutti gli aspetti.
Ecco, scusami, sì. Scusami se ti interrompo, hai detto bene, perdonami Vincenzo se ti ho interrotto.
No,
hai detto bene,
la parola giusta.
Perché questa squadra ha bisogno di essere rafforzata,
esatto,
sul mercato di gennaio.
Esatto.
Perché quando le viene a mancare per squalifica, come è successo a Salerno contro la Salernitana, il suo faro, cioè Luis Alberto, oppure per infortunio Zaccagni, che è un altro grande calciatore biancoceleste, oppure ci sono, perché questo rientra nella logica naturale delle cose, dei momenti di condizione imperfetta di alcuni fra i suoi giocatori più rappresentativi, è una squadra che non riesce ad esprimersi ai massimi livelli, soprattutto seguendo i dettami del calcio di Sarri. Ecco perché hai detto bene, adesso, grazie a questo exploit che consente alla società una facoltà di intervento sul mercato di gennaio, bisogna rafforzare l'organico.
E lavorare quindi accontentando anche l'allenatore, e adesso l'allenatore ti ha portato a guadagnare quel tesoretto importante da spendere. Casa Milan, qua la situazione è un po' più complicata. Ecco, qui magari possiamo fare il classico esempio di bilancio positivo ma di competitività che si abbassa. Ieri Scaloni era stato anche abbastanza, come dire, pungente, no? Quando dice dobbiamo ricordare che se la Juventus non fosse stata penalizzata neanche giocheremo una partita come quella contro il Dortmund. Il Milan la gioca e la gioca male, ennesimo infortunio muscolare di Ciao, subito dopo l'infortunio di Ciao praticamente crolla il Milan su se stessa, era solo 1-1, poi monologo del Dortmund che ha giocato peraltro anche una bella partita, il Milan affonda. E qui bisogna necessariamente cominciare a chiudersi e fare un'analisi approfondita, direttore, perché altrimenti la barca rischia di affondare ancora di più.
Premesso che la speranza tenue, oserei dire molto tenue, di qualificazione alla Champions, agli ottavi finali della Champions, persista, perché sappiamo benissimo quale sia la combinazione principe, ovvero il Milan che il 13 dicembre va al St. James's Park di Newcastle e vince, il Paris che invece viene battuto dal Borussia già aritmeticamente qualificato. E questa è la prima condizione per valutare in prospettiva quali siano le chance rossonere in questa edizione della Champions League. Ma in seconda battuta, come tu hai rilevato, si impone un'analisi delle scelte che sono state fatte circa l'organico di una squadra che sta pagando un pedaggio pesantissimo agli infortuni. Ieri, quando è uscito ciao per l'ennesimo KO muscolare registrato in questa stagione da un giocatore della rosa rossonera, Pioli è stato costretto a riadattare Krunic in un ruolo che non è il suo, ma non poteva fare altrimenti, stante l'indisponibilità degli altri difensori.
Sì.
Ma ciò che ha colpito ieri sera, non so se tu sia d'accordo, Vincenzo, è stata la scarsa determinazione dei rossoneri, l'approccio psicologico
contro
la squadra, il Borussia Dortmund, che ha meritato nettamente la vittoria e che ha meritato nettamente la qualificazione, nonostante in Bundesliga il suo rendimento sia altalenante, perché nell'ultimo periodo ha incasellato 2 vittorie e 2 sconfitte ed è quarto attualmente nella classifica del massimo campionato tedesco. Noi tutti ci aspettavamo una riedizione della grande prova fornita contro il Paris, una prova di carattere, di determinazione, un sontuoso Loftus-Cheek, una capacità del Milan di sovvertire il pronostico. Purtroppo non è stato così e il Borussia, che peraltro non è che abbia fatto cose trascendentali, ma ha giocato un'ottima partita sotto l'aspetto tattico, ha colpito ogni qualvolta ha avuto la possibilità di farlo. Certo, tu mi dirai, quel rigore sbagliato da Giroud all'inizio dell'incontro ha condizionato il suo ulteriore prosieguo, però è altrettanto vero che questo episodio negativo si è registrato nelle fasi iniziali della partita, quindi c'era tutto il tempo per il Milan di riequilibrarla.
Sì, esatto, e invece fa pensare che quella vittoria contro il Paris Saint-Germain fu un exploit un po' fine a se stesso. Abbiamo visto anche per esempio il Paris Saint-Germain andare in difficoltà con il Newcastle, e quindi la classica rondine che non fa primavera, no? E oltretutto poi il Milan veniva anche dalla vittoria sofferta contro la Fiorentina. Il volto di Magnan si è immolato per portare a casa una vittoria che altrimenti neanche sarebbe arrivata e che mancava in campionato rossoneri da parecchio tempo. Ecco che i tifosi del Milan adesso cominciano a essere onestamente e sinceramente preoccupati. Infatti c'è chi ci dice non sapremo neanche da dove cominciare sul mercato, sicuramente serve un attaccante perché questa squadra non segna.
Hai detto bene, Vincenzo, perché vedi, Giroud ieri sera era il protagonista più atteso in assenza anche di Leao, perché ricordiamo anche l'indisponibilità ovviamente del calciatore portoghese, che era stato il grande protagonista, il mattatore della gara con il Paris. Però Giroud ha 37 anni e Giroud ha appena ricevuto un premio dalla sua società per averla onorata con 100 presenze, quella di ieri sera era la 101esima. Ha segnato 40 gol da quando indossa la maglia rossonera e Giroud è stato meraviglioso sin dall'inizio della sua esperienza milanese. Ma il problema è che non ha alternative, non c'è una punta centrale che possa consentirgli di respirare, perché Chukwueze, che finalmente alla 10ª presenza in maglia rossonera ha rotto il ghiaccio e ha segnato un gol bellissimo, però non è una punta centrale, non lo è Pulisic, e Colombo è stato ceduto in prestito al Monza. Ma questo Milan in gennaio, il primo investimento che deve necessariamente fare, e non sarà facile trovare una punta da Milan, è proprio nel reparto offensivo, perché qui risiede il principale problema di Pioli, accanto ovviamente all'emergenza infortuni che nessuno sottace.
No, assolutamente, però sai, anche dietro infortuni uno deve dare la colpa, secondo te, direttore, all'allenatore e quindi al suo staff o ad altri fattori? Perché per esempio l'anno scorso ce ne furono tanti in casa Juve. Non è cambiato l'allenatore, ma è cambiato il trend. Sono diminuite le partite, questo sì, e invece al Milan sono tante e fa sempre la differenza. Abbiamo visto che anche in Premier c'è un po' un eccesso di infortuni, no? Quindi un esplodo di infortuni che fa capire che tante partite porta a tanti infortuni. Però c'è chi magari ne ha di meno, l'Inter stessa, no? Si è lamentato Inzaghi, ma gli vorrei far vedere la rosa del Milan, ecco. Però giustamente lui dice, intanto io qualche assenza ce l'ho, la devo comunque raccontare. Però nel Milan sono veramente troppe, di chi è la colpa?
Sai, non è una questione di colpa, perché poi bisogna distinguere e bisogna evidentemente enumerare sia gli infortuni di carattere squisitamente muscolare, dovuti ad un sovraffaticamento dell'atleta chiamato a giocare molte partite in un ristretto periodo di tempo, quella invece di origine traumatica. Dopodiché ci aggiungiamo anche le squalifiche. La verità è molto semplice, tu hai detto bene, la Juventus, suo malgrado, perché avrebbe desiderato molto continuare a giocare anche in questa stagione alle Coppe Europee, di fronte ad un numero inferiore di impegni agonistici rispetto alle 7 formazioni impegnate nelle 3 competizioni UEFA, ha visto nettamente migliorata la situazione. L'anno scorso, rammenterai Vincenzo, eravamo costretti purtroppo ogni qualvolta a registrare un incremento del numero degli infortunati nel bollettino bianconero.
Sì, sì.
Adesso il problema assilla il Milan, ma ripeto, accanto a questa situazione relativa alla moltiplicazione degli impegni agonistici, pensa a che cosa succederà nel 2025 per chi andrà a giocare il mondiale per club della FIFA, che ovviamente di queste cose qui non si cura molto, perché l'importante è andare a giocare in un torneo che presumibilmente si disputi con 40 gradi all'ombra per incassare maggiori introiti televisivi, ma questo è un altro discorso. Detto ciò, io penso che il Milan in questo momento debba per prima cosa concentrarsi sul campionato, e all'orizzonte c'è un'avversaria che è una fra le più informe del torneo, e poi quando andrà a Newcastle puntare a vincere. Non sarà facile, senza fare calcoli, senza aspettare notizie dal confronto fra il Borussia e il Paris, il quale peraltro, vogliamo parlare del rigore al 98esimo che gli è stato assegnato,
ecco, è veramente una follia.
Sarebbe un lungo discorso da fare sul signor Marcinia, che continua, non si capisce bene,
ad arbitrare,
ad considerato
tra
il
più bravi
al mondo, e continua a infilare fondoni che poi condizionano l'esito finale della partita, perché ieri sera il Newcastle stava per compiere l'impresa.
E che avrebbe meritato, onestamente, perché poi insomma, ti fanno cadere le braccia a vedere certe situazioni, certi rigori. Questo per quanto riguarda ciò che è accaduto ieri. Adesso c'è da raccontare quello che accadrà oggi, che è un po' più tenue, un po' più tranquillo, perché sia Napoli che Inter, bene o male, si sono messi un bel pezzettino avanti, quindi bisogna fare altri tipi di ragionamenti. In casa Inter, direttore, ti porto un po' indietro nel tempo, a domenica. La partita contro la Juventus ha un po' spaventato, secondo te, Simone Inzaghi, al punto da dire, sai che c'è, faccio turnover massiccio con lo Sport, col Benfica, e dopodiché magari mi concentro sulla partita contro il Napoli, che sarà determinante, visto che la Juve andrà a Monza e non vogliono essere magari sorpassati cercando il controsorpasso in un campo complicato come quello di Napoli, e quindi poi parleremo anche di Napoli sia in ottica Champions che campionato. È un po' questa, secondo te, il piano che sta frullando nella testa di Simone Inzaghi?
Beh, sai, Vincenzo, il fatto che, come annunciato, l'occasione della gara che con il Benfica cambia 8 undicesimi della formazione rispetto a quella mandata in campo contro la Juventus è eloquente, essendo già qualificata agli ottavi di finale con 2 turni d'anticipo, ed è la seconda volta nell'intera storia dell'Inter a livello di massima competizione europea che questo exploit si registra. È chiaro che Inzaghi faccia delle scelte mirate in vista, come sottolineavi, dell'importanza del prossimo impegno di campionato. Dall'altro canto invece credo che la Juventus, pareggiando con l'Inter e sia pure interrompendo quella serie di 5 vittorie consecutive che si era lasciata alle spalle, abbia acquisito un'ulteriore consapevolezza delle proprie possibilità. Non dico che la Juventus, per citare anche la prudenza proverbiale di Allegri, abbia capito di essere una squadra da scudetto pareggiando con la capolista, la quale a sua volta ha qualità tali da consentirle di competere per il titolo tricolore. Però è evidente che l'equilibrio scaturito dal confronto con l'Inter e soprattutto la prestazione di alcuni giocatori, Chiesa in primis, che è l'uomo in più della Juventus come della nazionale, e il ritorno al gol dopo 61 giorni di Vlahovic, sono certamente delle indicazioni alquanto corroboranti per l'immediato futuro della Juventus, che già intravede la sagoma del Monza, che è una squadra da prendere assolutamente con le molle, come la Juventus ben sa se ci riferiamo all'ultimo campionato.
Sì, assolutamente. Direttore, il Napoli, che insomma abbiamo visto è arrivato Mazzarri, a me fa una simpatia enorme, adesso si ritrova a Madrid a vivere questa serata, io veramente, sono quelle cose che mi fanno sorridere, mi fanno bene, perché se l'è meritato, secondo me, con anni di ritardo.
È la meraviglia, è la meraviglia, scusami se ti ho interrotto, Vincenzo, è la meraviglia del calcio. Beh, la meraviglia del calcio, se tu pensi a questo signore che era costretto a stare in panchina, ma non sulla panchina di una squadra, in panchina all'esterno di uno stadio ad osservare le vicende del calcio, che viene richiamato dopo 10 anni al Napoli. Pronti via, va a vincere sul campo di Bergamo. Quaraschelia gli dà un bacio per suggellare anche la ritrovata serenità di un ambiente che aveva bisogno evidentemente di uno scossone anche dal punto di vista psicologico. Dopodiché vince a Bergamo e c'è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, al quale lo lega un sentimento di fraterna amicizia. Davvero il calcio ci racconta storie meravigliose.
Meravigliose di un uomo che poi entra e dice: no, ma io sono cambiato, non mi lamento più. Bazzacca, prima partita, ammonizione subito, meraviglioso. Questo furbacchione di 62 anni, che cosa c'ha in serbo per il campionato e per il suo Napoli quest'anno, secondo te?
Beh, intanto è in serbo una grande squadra, perché quante volte ci siamo detti, purtroppo, mi dispiace molto dal punto di vista umano per un signore come Rudy Garcia, che non ha avuto la fortuna che meritava e che certamente in questo periodo sta riflettendo sulla sua esperienza partenopea, ma nella carriera di un grande allenatore si vivono anche periodi negativi come quello che si è appena lasciato alle spalle Garcia. Ma Mazzarri è tornato sulla scena con una bonomia, con una simpatia pari però, attenzione, alla sua determinazione e alla sua grinta. Tu hai ricordato la sua promessa precedente all'incontro di Bergamo di essere cambiato, ma dal punto di vista temperamentale non poteva che rimanere lui stesso, e questo, come dire, accresce la, come dire, la naturale simpatia che si trova nei suoi confronti. Ma perché c'è il campo? Il campo ci dice che il Napoli va in campo ad affrontare il grande Real di Ancelotti, che peraltro a proposito di infortuni lamenta 8 indisponibili secondo le ultime cronache madridiste, ma per questo Carl non si spaventa. E quindi è evidente che Mazzarri cerca un risultato positivo contro il Real Madrid, consapevole che in caso negativo si potrà giocare l'ultima chance nel confronto con il Braga al Maradona. Quindi sotto l'aspetto della qualificazione questa non è una partita che ricoprirà un ruolo determinante, decisivo per la qualificazione stessa. Però io mi aspetto un'altra ottima prestazione del Napoli. Già a Bergamo abbiamo intravisto lampi di quel Napoli che è stato nella passata stagione.
Sì, perché poi è semplicemente bastato che arrivasse un allenatore furbacchione, magari saggio, con i suoi pro e i suoi contro, i suoi difetti caratteriali che inutile illudersi non cambieranno mai, quindi se li deve coccolare e portare avanti, che però abbia la semplicità di dire: sai che c'è, se la macchina funziona io la faccio andare, mi metto lì, la guardo,
quante volte,
la godo.
Quante volte ce lo siamo detto dall'inizio della stagione, ci domandavamo perché Garcia, almeno agli, come dire, nell'abbrivio della sua esperienza partenopea, non avesse puntato sulla riedizione del modello spallettiano. Poi certamente in corso d'opera variazioni sarebbero potute essere apportate. E Mazzarri cosa ha fatto? Appena arrivato ha detto subito: questa è una grande squadra, la squadra più forte che io abbia mai allenato in carriera, e la riporto al copione, le ridò il copione spallettiano e poi vedremo che cosa accade. Pronti via, è andato a vincere sul campo di una squadra, l'Atalanta, che in casa aveva perso soltanto con l'Inter fra campionato ed Europa League sino a questo momento.
Assolutamente, cominciano ad arrivare nel frattempo anche altri messaggi. Io poi ricordo veramente l'arroganza con la quale, mi dispiace dire, non è una brutta parola, però è una parola che racconta come arrivò Rudy Garcia, no? Che proprio quasi, io non l'ho visto. Invece che cosa fece nell'intervista a Corriere dello Sport? Mazzarri: io mi sono studiato tutto Spalletti, bravissimo, grande
cioè, un po' ruffiano,
però
il famoso autospot di cui ha parlato il bravissimo collega Ivan Zazzaroni, sì, direttore del Corriere dello Sport, che certamente dal punto di vista giornalistico ha piazzato, sì, il colpo dell'anno a livello di notizia, perché quell'intervista fu prodromica poi del ritorno di Mazzarri sulla panchina partenopea.
Mi permetto solo, direttore, di mettere in discussione il colpo giornalistico e chiamarlo colpo da ufficio di collocamento, magari, perché scherzo, nel senso che gli ha trovato,
sai, a volte
ti do la vetrina,
a volte i mezzi di comunicazione, i giornali, i siti internet, le radio, le televisioni possono trasformarsi in imprevisti ed imprevedibili uffici di collocamento.
Sì, sì, infatti, però insomma ha funzionato, questa volta è contenta anche tutta Napoli.
Penso,
te lo posso
che Mazzarri,
garantire.
Penso che Mazzarri sia più adesso che soddisfatto.
Non vedeva l'ora, anche 7 mesi, ma lui sarebbe andato anche per un mese, direttore, tranquillamente. Allora, parliamo invece, ti porto un po' il messaggio del nostro amico che ci chiede, poi ti volevo chiedere delle cose in merito alla Juventus, il nostro ascoltatore, tanto c'è anche un audio, chiede a Giorgio Solani se lo possiamo sentire così coinvolgiamo tutti. Al Milan manca, dice Rosolino da Fossano, mancano Maldini e Massara, stop, si sono voluti tenere Pioli, ora si prendono questo. E così, possiamo sintetizzarla così o c'è dell'altro?
Ma guarda, non so tu, a me personalmente è dispiaciuto molto l'epilogo traumatico del rapporto di Maldini e di Massara con il Milan e soltanto gli interessati se ne avranno voglia un giorno, così come Cardinale piuttosto che Forlani, l'amministratore delegato, potranno raccontare come mai questo epilogo sia stato così brusco. È altrettanto vero che i meriti assoluti di Maldini e di Massara debbano essere rimarcati, perché se il Milan è approdato al 19° scudetto e poi nella successiva stagione è riuscito a riguadagnare una semifinale di Champions League che gli mancava da 16 anni, è evidente che ciò che i due dirigenti hanno fatto sul mercato, dove hanno piazzato dei colpi molto preziosi, dove hanno anche rimediato delusioni, ma soltanto chi non fa non sbaglia. Non conosco un operatore di mercato che abbia centrato tutte le operazioni e abbia portato alla propria squadra i migliori giocatori in circolazione. Detto questo, adesso il Milan deve guardare avanti e, ripeto, deve guardare all'immediato. Il mercato di gennaio riapre il 2 del secondo giorno del nuovo anno e deve intervenire soprattutto per rafforzare l'attacco. E in questo momento è importante che Sarri ranghi e capisca che nulla sia compromesso. Il campionato non ne parliamo, perché tuttora la squadra è terza e più che mai in zona Champions League. Ricordo che Scaroni disse in settembre: il nostro primo obiettivo stagionale è ritornare a giocare nella prossima Champions League, anche perché sarà ancora più ricca rispetto all'attuale. Però è importante che dal punto di vista psicologico la squadra reagisca alla brutta prestazione di cui è stata protagonista ieri sera.
Domanda per te, andiamola a sentire.
Buongiorno Vincenzo, vorrei fare una domanda al grande Jacobelli. Direttore, una cortesia, che cosa ne pensa di questo mondiale per club, quello che dovrà avvenire, che sarà quasi un campionato alla fine? Che ne pensa della posizione della Juventus, che è stata esclusa ovviamente per i motivi che sappiamo, e adesso si ritrova a dover gufare le squadre italiane? Un suo giudizio. Grazie, buona giornata, Marco Moretti.
Gufare addirittura, direttore.
Sì, è il lessico dei tifosi, sì, questo. Sì. Ma io non credo che la Juventus gufi, credo che la Juventus sappia perfettamente quale sia la situazione per a ritornare in Champions League nella prossima stagione. Mi pare che anche il presidente Ferrero, in occasione dell'ultima assemblea degli azionisti, lo abbia rimarcato con vigore. E in secondo luogo dobbiamo capire quale sarà il meccanismo di qualificazione che verrà adottato dalla FIFA, ovvero se il ranking UEFA o lo stesso ranking FIFA. Ecco perché per la Juventus è importante comunque fare corsa su se stessa, indipendentemente dalla posizione delle altre squadre italiane in lizza. Sappiamo già che l'Inter si è già guadagnata la certezza di partecipare al mondiale per club in virtù dei risultati ottenuti in questi ultimi anni in campo europeo. C'è un altro posto a disposizione per l'Italia, vedremo come andrà a finire, ma adesso è troppo presto per formulare previsioni che possono essere poi supportate e suffragate dai fatti.
Al di là delle cose che ha detto anche qui, diciamo con una buona dose di ruffianaggine calvo ieri riguardo Allegri, è più facile prevedere il futuro della Juventus, della panchina della Juventus il prossimo anno, secondo te, direttore?
Sai, storicamente l'esperienza mi ha insegnato che a mano ci si avvicina alla fine dell'anno solare, quindi si cominciano a fare le previsioni, a formulare le ipotesi, ad azzardare scenari per la stagione che verrà. Io credo che molto dipenderà dall'esito finale di questa annata sportiva per la Juventus e per Allegri, perché poniamo l'ipotesi, Vincenzo, che per una serie di congiunture tecniche, sportive e astrali la Juventus vinca lo scudetto. Che cosa accadrebbe? Cioè tu saluti con un anno d'anticipo e con un onere che ti devi accollare, perché ricordiamo come l'impegno contrattuale di Allegri sia in scadenza il 30 giugno 2025, non 2024. Quindi che cosa succede? È troppo presto per formulare ipotesi. Certo è un fatto assodato, dal tuo osservatore privilegiato potrai confortare la mia sensazione, è che qualora Allegri dovesse lasciare la Juve, il primo candidato naturale alla sua sostituzione risponderebbe al nome di Antonio Conte.
Ma sai come ti rispondo alla domanda giusta che mi fai, direttore? Io ho la sensazione, magari sbagliata, che se vincesse lo scudetto potrebbe essere lo stesso Allegri a dire: sai che c'è, adesso l'ho vinto, me ne vado,
certo,
fatto quello che volevo.
Certo, assolutamente sì. Oppure dall'altra parte ci sarebbe anche la possibilità di tornare a giocare in Champions League, eh?
Esatto.
Credo che Allegri non abbia dimenticato le 5 sconfitte nelle 6 partite della fase a gironi dell'ultima edizione del massimo torneo continentale. Brucia ancora quella delusione, non soltanto ai tifosi bianconeri, che mai la Juventus nella massima competizione continentale aveva registrato un rendimento così negativo. Vedremo, sai, adesso credo che la cosa più importante per la Juve, per Allegri, se gli parlassimo, certamente conforterebbe le nostre parole, sia pensare al Monza.
Assolutamente, questa sarà una partita molto molto pesante. Direttore, grazie, bella chiacchierata come sempre. Direttore Jacobelli,
il piacere è stato reciproco come sempre. Grazie a te e a chi ha avuto la bontà di seguirci. Buona giornata.